Allora, innanzitutto iniziamo con la preghiera allo Spirito Santo, come già facevo la volta scorsa, perché è Lui che ci deve guidare nella nostra meditazione, nella nostra preghiera, nella nostra contemplazione, nel nostro stare insieme anche. Abbiamo bisogno della luce, dell'amore, del fuoco, dell'aiuto, della guida dello Spirito Santo. La preghiera che troviamo a pagina 1 del libretto dei Canti. Questo. Perché dobbiamo stringere, l'altra volta recitavamo la Coroncina, ma siccome dobbiamo un po' stringere i tempi, e allora recitiamo la preghiera tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito d'amore, illumina le nostre anime, fai che la tua luce sia così forte, che ogni altra luce del mondo imbandisca e sparisca nel nulla. Vieni tu per regali la vita e soffia su di noi ora, come facesti al nostro ingresso nel mondo. Soffia su di noi per i meriti di Cristo Signore, per il nostro ingresso nel cielo. Amen. La luce del tuo Spirito guidi ogni mio passo, Signore, ogni mio respiro, ogni palpito, ogni azione, e la tua volontà regni sovrana nei miei pensieri, nei miei gesti, nei miei desideri e nei miei sogni, così sia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, il tema di questo nostro incontro, avete ricevuto tutti quanti il foglio, comunicare nella divina volontà. Quindi stiamo parlando di comunicazione, stiamo parlando di divina volontà. Come al solito io inizio con un brano tratto dagli scritti di Luisa Piccaretta e poi vado avanti con la meditazione. Non faccio il brano biblico perché il brano biblico lo farò nella seconda parte, se ci riusciamo, non ho sempre stamattina, per quanto riguarda anche la riflessione sulla Quaresima. Perché ci stiamo avviando verso la Quaresima, mercoledì prossimo inizieremo la Quaresima e quindi ci sono alcune cose che dobbiamo dirci parlando di noi e della nostra Quaresima. Quindi sorvolo un po' tutte e due le cose, però approfondendole per bene, anche perché poi abbiamo il tempo, un mese, per poter contemplare e assimilare quello che diciamo oggi. Quindi, allora siamo alla 15ª ora del pellegrinaggio dell'anima nell'operato della divina volontà di Luisa Piccaretta.
Non è quello.
Mio celeste sommo bene, ti voglio seguire dovunque. Già vedo che stai per andare al deserto e per staccarti dalla mamma alla quale dici addio madre. Qui è quando Gesù si reca nel deserto, quindi siamo anche pertinenti un po' al tema anche della Quaresima, però è tutte e due le cose. E per staccarti dalla mamma la quale dice addio madre, io mi assento, però ti lascio il mio fiat divino per aiuto, per conforto, per vita. Attenzione, esso servirà di mezzo di comunicazione fra me e te. Il mio volere ti renderà partecipe di ogni mio atto, ed in tal modo noi, benché lontani, rimarremo tanto uniti da sentirci come una sola persona. Il tema è comunicare nella divina volontà, cioè comunicare nel fiat. Ecco che Gesù, allontanandosi dalla madre per iniziare la sua vita pubblica, per iniziare i 40 giorni nel deserto, per allontanarsi, insomma, allontanandosi da lei, quasi staccandosi da lei, dice: guarda, che che il modo per comunicare tra me e te in questi anni, più o meno 3 anni e mezzo più o meno sono gli anni in cui sono stati lontani l'uno dall'altra, perché Gesù andava predicando, ma certamente poi la Madonna tante altre volte avrà visto il Signore, però dice Gesù, guarda che il modo per comunicare tra me e te è il fiat, è il divin volere, è la divina volontà. Ecco perché comunicare nella divina volontà. Quindi lo troviamo in Gesù, lo troviamo in Luisa, lo troviamo qui. Comunicare, ecco, cerchiamo di leggere insieme e commentare insieme, perché così almeno non svago, non vado in giro e si aumenta il tempo. Comunicare è un movimento dinamico, non statico, dinamico, che parte da un soggetto che vuole trasmettere ad altri un impulso della mente, informazioni o del cuore, affetti. Quello che io sto facendo in questo momento è quello che facciamo l'uno con l'altro, è quello che Dio ha fatto fin dall'eternità. La più grande comunicazione qual è stata? È stata quella di Dio. Dall'inizio della creazione mi impressiona sempre, forse già ve l'ho detto, ma mi impressiona sempre questo passo quando nella Sacra Scrittura, nella Genesi, Dio disse, questo dire di Dio che diventa creativo è eccezionale, eccezionale. Attenzione, è il modello di ogni comunicazione, è il modello di ogni parlare. Poi vedremo il parlare non esatto, il parlare non buono, il comunicare non buono, lo vedremo, perché è importante anche per quanto riguarda con l'appello urgente che abbiamo ricevuto, no? Per quanto riguarda internet, eccetera, eccetera. Nella divina volontà la mente e il cuore, dobbiamo cercare di stare molto attenti alle parole, quando leggiamo le parole, molto attenti. La mente e il cuore sono coinvolti in modo inseparabile, non si può distaccare l'uno dall'altro, la mente dal cuore, il cuore dalla mente. E chi riceve dall'amore, la vedete la A maiuscola, Dio è amore, quindi chi riceve dall'amore, con la conoscenza del dono, il dono stesso, è spinto per la forza del divin volere a comunicarlo amando, ad amare e a comunicare orizzontalmente agli uomini e ad amare e a comunicarsi verticalmente in continuo con Dio. Gianfranco, grazie a Dio, stamattina mi ricordava, meno male allora che è venuto un poco prima, cellulare per favore, grazie, meno male che è venuto un poco prima, mi ricordava che già la volta scorsa io avevo detto qualcosa del genere quando parlavamo della croce, no? C'è il braccio verticale che va verso Dio, c'è il braccio orizzontale che va verso i fratelli, quindi necessariamente questo nostro ricevere il dono e conoscere il dono ci porta a comunicarlo. Il dono sappiamo qual è, non penso che devo ripetere ogni volta da capo il dono sappiamo che è il dono del divin volere, il dono della divina volontà, il dono della vita di Dio, il dono della vita di Gesù Cristo in noi stessi, Cristo che vuole diventare vita della mia vita e io che devo diventare vita della sua vita. Che io e il Padre siamo una sola cosa, che il Padre anche loro siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. È un continuo intercambiarsi, potremmo dire. E allora che cosa accade? Accade che conoscendo e ricevendo il dono, necessariamente devo comunicarlo. Ecco i due bracci, verticale e orizzontale. Ripetiamolo perché è importante. Nella divina volontà la mente e il cuore sono coinvolti in modo inseparabile. E chi riceve dall'amore? Chi è che riceve dall'amore? Guardate, si sta parlando di noi, di ciascuno di noi. E io ci tengo molto a ripetere questo, che non parliamo in generale, ma parliamo di ciascuno di noi in particolare. Chi riceve dall'amore con la conoscenza del dono, il dono stesso, è spinto per la forza del divin volere, grazie a Dio, perché Gesù ci dice: senza di me non potete fare nulla. Quindi per la forza del divino volere a comunicarlo amando, non a chiacchiere. La chiacchiera non serve a niente. Se io non vi amo, potrei fare una lezione universitaria, ma null'altro. Potrei fare una bella conferenza, ma null'altro. La bocca, si dice, parla dell'abbondanza del cuore. Allora è l'amore che ci deve spingere a comunicare. È l'amore che mi deve spingere a dire: io ho trovato questo. Pietro, abbiamo trovato il Messia. Vi ricordate? Era il fratello, si amavano. Abbiamo trovato il Messia. Io ho trovato questo. Ho trovato la perla preziosa, ho trovato il tesoro nascosto nel campo dei secoli, di 2000 anni. Questo campo nascosto dall'eternità. 2000 anni da quando è venuto Gesù Cristo, ma dall'eternità io l'ho trovato e lo voglio comunicare a te, voglio farne parte a te di questo tesoro nascosto, voglio renderti, ricordate, coerede, siamo eredi, ricordate questo, siamo eredi, io voglio renderti coerede, ecco perché comunico con te. E non dimenticate che comunicare c'ha una radice, c'ha la stessa radice, di comunione. D'altronde anche noi, quando andiamo, come diciamo, vado a comunicarmi. Dopo vedremo, attenzione, perché è importante. Molte volte diventa banale il nostro modo di parlare, il nostro modo di comunicare, perché non sappiamo che cosa vuol dire realmente comunicare. Bla 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 bla. Parliamo solamente, ma non amiamo. Comunicarlo amando, ad amare e a comunicare orizzontalmente gli uomini, ad amare e a comunicarsi verticalmente in continuo con Dio. Ecco, comunione. Questo movimento insito nel dono, per forza che è insito nel dono, non può essere altrimenti. Già per il fatto che è un dono, quindi il dono vuol dire un dare qualcosa, no? Gratuitamente, senza attendersi nulla. Quindi questo movimento insito nel dono si estrinseca in tutte le forme del quotidiano, o si dovrebbe estrinsecare in tutte le forme del quotidiano, giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, non un minuto sì e un minuto no, non un'ora sì e un'ora no. È facile. E dopo vi dico pure che è facile, eh? Io ho trovato la risposta alla domanda della volta scorsa. Com'è che è facile? Non è facile, non è facile. Ve lo dico adesso. Figli miei diletti, il divin volere non è cosa complicata, è cosa semplice. È difficile per voi quando con la mente limitata volete tutto comprendere e con la vostra logica umana e difettosa sfidate la mente di Dio. Sfidare la mente di Dio. Accettato con fiducia e per amore il divin volere e dono grandioso del vostro Dio, perché è Dio stesso che si offre, non è un attributo di Dio. Non qualcosa di Dio, ma è Dio stesso che si offre nel bene supremo che racchiude ogni suo attributo e vi rende partecipi del suo essere e del suo agire, vi rende partecipi del suo essere e del suo agire, vi fa simili a Dio. Poi è quel punto che rende la vostra potenza e le vostre capacità finite e le rende infinite. Stiamo parlando anche della comunicazione finita, ma che viene resa infinita dal dono semplice, semplice del divin volere. Non so se continuavo. Sì. Nessun orgoglioso può avere accesso al dono. Ma che d'altronde è logico, cioè il peccato, dicevo già l'altra volta e nelle altre volte, il peccato dell'uomo, il primo peccato dell'uomo è stato un peccato di orgoglio. Allora è logico che nessun orgoglioso può avere accesso al dono. Condizione essenziale è l'umiltà. Ecco perché non capiamo molte volte, non comprendiamo. Perché non siamo umili, vogliamo sfidare con la nostra mente umana la mente di Dio. Quindi mente finita contro, diciamolo contro, perché molte volte è contro, contro la mente infinita di Dio. E facciamoci dire che non capiamo niente e cadiamo in confusione. Quindi l'umiltà, ma un cuore puro, amante e abbandonato può aspirare a essere investito totalmente di divinità, viverla e sentirsela irradiare nella mente e nelle membra. Abbiamo sentito prima, mente e cuore, non sto uscendo fuori dal tema, sto nel tema, mente e cuore, tanto che la creatura così permeata e trasformata risulta straordinaria, straordinaria in ogni suo gesto. La creatura che risulta straordinaria in ogni suo gesto, quindi anche nel comunicare, e riflette all'esterno, d'altronde comunicare e riflettere all'esterno l'essenza del suo creatore. La difficoltà è pensiero che svanisce quando l'umiltà, l'abbandono e l'amore sono senza misura. Umiltà, abbandono e amore senza misura. Perché? Perché egli si è fatto umile, perché egli si è abbandonato, perché egli è amore in modo infinito. Egli è senza misura. Dunque il punto è di lasciarmi togliere tutti i punti, cioè di fare pulizia. I punti delimitano uno spazio. La mia volontà non ha limiti. Qui è Gesù che parla. Vi benedico, eccetera, eccetera. Quindi, vediamo come comunicare nel divin volere è semplice, è facile, perché il dono è semplice e è facile. Il figlio del divin volere si muove col Cristo che si muove in lui.
Questo è il punto, che si muove in lui.
Che si muove in lui, con Cristo e in Cristo, incontra e comunica l'essenza che è amore. La luce, che è conoscenza, e ogni nozione tesa a favorire l'incontro delle creature col Signore, l'incontro della creatura con il Creatore. E quindi la creatura diventa, tra parentesi, attenzione, pure per chi mi sente attraverso l'MP3, la creatura diventa creatore, simile al creatore. Dio disse, e le cose furono, quando lui parlava. Cristo, il figlio del divin volere, attenzione, ritorniamo un po' indietro, il figlio del divin volere si muove col Cristo che si muove in lui, abitazione del Cristo, dimora del Cristo, tabernacolo del Cristo, presenza di Cristo in me, non nell'umanità, in me. Quello che dicevo prima, l'umanità senso generale, in me personalmente, presenza del Cristo che si muove in lui, con Cristo e in Cristo incontra e comunica, non resta chiuso in se stesso, non può, il figlio del divino volere non può restare chiuso in se stesso, altrimenti non è figlio e soprattutto non è figlio del divino volere. Se resta chiuso in se stesso, se non comunica. Il figlio del divin volere riconosce col discernimento concessogli per grazia e indica con carità in ogni situazione la chiave per aprire la porta dell'incontro. E qui tacere diventerebbe una grave omissione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio comunicare deve portare a un incontro, non a uno scontro. Quante volte il comunicare può portare allo scontro? Quante volte il comunicare può portare ad una chiusura? Quante volte il comunicare può portare ad una negazione di un rapporto con l'altro? E non è più apertura, non è più incontro, è scontro. E allora abbiamo il dovere di non tacere. Sapete che ci sono i peccati di omissione? Sì. Che altrimenti quando andiamo a messa e diciamo tutte le belle preghiere della messa, molte volte non sappiamo neanche quello che stiamo dicendo. Io molte volte pure quando predico qua dico, io potrei dire qualsiasi cosa dall'altare, voi mi rispondete con il tuo spirito. Perché siete talmente abituati, no? Il ciuccio sia con voi, con il tuo spirito, tutti quanti. Perché talmente abituati ormai a partecipare, a dire, che uno non si accorge più quello che dice.
Meccanicamente.
Allora confessa a Dio onnipotente, a voi fratelli, cioè dei peccati, è omissioni. Sono i peccati di omissione. E molte volte i peccati di omissione sono peccati di silenzio. Non il vero silenzio, eh? Ma il silenzio colpevole, esiste il silenzio colpevole, dove stiamo in silenzio per rispetto umano, per paure, chiamiamola paura, non chiamiamolo rispetto umano. Rispetto umano è un addolcimento della paura, un addolcire un qualcosa che esiste nel cuore dell'uomo, paura di fare brutta figura.
Paura
di esporsi, di mettersi in prima linea, paura di essere cristiani, peccato gravissimo, gravissimo, nelle mie scelte, nei miei modi di operare, nei miei modi di essere, nei miei modi di parlare, paura di essere cristiani, in modo velato o in modo svelato, perché certamente negli anni della legge dell'aborto e della legge del divorzio si è avuto paura di essere cristiano in modo velato, perché nessuno è andato a vedere nella cassettina come hai votato, però probabilmente hai votato a favore dell'aborto e a favore del divorzio, perché altrimenti non sarebbe andato avanti se non avessero votati anche i cristiani cattolici. Questa è una delle tante cose, ma è per farci comprendere che la paura è che è un peccato grave, non è il rispetto umano, è paura proprio, paura di appartenere a Cristo, quindi paura di comunicare il nostro essere di Cristo. I martiri non avevano paura. Il figlio del divin volere, per la potenza del dono, sapete quante volte ci viene ripetuto non solo il dono, ma per la forza, per la potenza del dono, solleva enormi pietre d'inciampo nel cammino dell'umanità. Ma io cosa posso fare? È il discorso di tutti, sapete. Cosa posso fare contro l'umanità, io da solo? ma io da solo, tu da solo, l'altro da solo, l'altro da solo, l'altro da solo, insieme, 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 diventa una grande foresta. E allora diventa l'umanità che si converte, l'umanità che cambia quei pochi da solo. Non so se mi sono spiegato.
Si invertiamo.
Si inverte la proporzione, no? Ma fino a quando invece pensiamo io da solo, vuol dire che non abbiamo ancora la coscienza della potenza posseduta, la forza posseduta. Non siamo ancora coscienti di questo. Non apprezziamo il dono. Non apprezzando il dono, facciamo brutta fine. Ma non brutta fine, chissà quale grande fine. O chissà quale brutta fine. Cioè brutta fine nel senso di non essere valorizzati noi stessi, di non valorizzarci noi stessi per quello che siamo.
O potremmo essere.
O che potremmo essere, siamo re, figli di re. Solleva enormi pietre di inciampo dal cammino dell'umanità. Quelle pietre che vede e sulle quali agisce nel suo tempo e nel suo spazio, perché purtroppo essendo creature siamo ancora nel tempo e nello spazio, però attenzione, e quelle che non vede, la maggior parte sulle quali agisce con la preghiera e con l'irradiazione dei raggi della propria croce di luce. È vero che siamo creature e siamo nel tempo e nello spazio, ma è vero anche che possedendo il dono del divin volere possiamo andare al di là del tempo e dello spazio. E soprattutto, ecco, attraverso la nostra croce di luce, che tutti sapete che cos'è questa croce di luce. Spero che tutti lo sappiate. Essere, solo l'inizio leggo perché altrimenti, essere sulla croce di luce vuol dire tenere in croce costantemente, costantemente. Ve lo ricordo sempre, attenzione alle paroline. Ieri chi è stato a messa ha sentito un po' il Vangelo di ieri sera, no? Che diceva chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua. Quindi costantemente negli altri Vangeli quel passo di ieri sera, che può sembrare solamente per alcune persone, no? Inizia in questo modo: Gesù diceva a tutti, quindi vuol dire non ad alcune persone, diceva a tutti. Attenzione, perché ciò che vale per il Vangelo vale anche per altre cose, non è che poi alla fine siamo distanti da chissà che cosa. Figli miei, essere sulla croce di luce vuol dire tenere in croce costantemente la propria volontà umana per dare spazio al divino volere ricevuto in dono. Se io ho sulla croce e rinnego costantemente la mia volontà umana, riesco ad agire con la preghiera e riesco a irradiare raggi dalla mia croce di luce, perché altrimenti non è una croce di luce. Se diventa un qualcosa di pesante, se diventa un qualcosa di subito, se diventa un qualcosa di sopportato, ma non di amato, non è più croce di luce, è croce, come la intendiamo noi, come la intende il mondo. Il Signore mi ha dato la croce, quante volte lo sentiamo dire?
Il Vangelo però all'inizio noi capivamo
la sua croce. E io scherzo sempre, chi è che pensa la moglie, chi è che pensa un marito, ognuno piglia la sua croce. I figli, i genitori, non è così. La mia croce, e diventa croce scura, croce nera, Infatti si dice fatto croce a lei. Non è una croce di luce. La croce di luce diventa quando io sono capace di rinnegare la mia volontà, di accettare il dono nella mia vita, di vivere il dono nella mia vita, perché altrimenti non è vita. E così diventa croce di luce, e così, ecco, l'irradiazione dei raggi della propria croce di luce. Guardate che è bellissimo questo, è bellissimo. Tante volte Gesù, parlando a Luisa, paragona il divino volere al sole che emana i suoi raggi. In questo modo, attraverso la croce di luce, anche io sono paragonato al sole che emana i miei raggi, per partecipazione, giustamente, per amore di Dio, ma io emano i miei raggi che possono beneficare, che devono beneficare coloro che mi stanno intorno, coloro che incontro, il mondo intero. Ecco perché la preghiera è attraverso la croce di luce, quelle pietre, quindi quelle pesantezze, quelle cose pesanti, quelle cose che appesantiscono l'umanità, quelle pietre che vede e sulle quali agisce nel suo tempo e nel suo spazio. Quindi dobbiamo agire, siamo chiamati ad agire, siamo chiamati a non restare addormentati, appisolati. Poi vedremo anche nel Vangelo per la Quaresima, la comunicazione quaresimale. Gesù parla di comunicazione nel primo Vangelo del primo giorno di Quaresima. Può sembrare strano, ma io dico che non c'è nulla che avviene per caso, ma il Signore tutto predispone e tutto fa, anche il tema dei nostri incontri. Il figlio del divin volere. Ecco, qui adesso arriviamo a un punto dolente del nostro tempo. Il figlio del divin volere guarda ai mezzi di comunicazione e li usa per diffondere la buona novella, per seminare bellezza, per difendere l'umanità e accendere la speranza della pace. I mezzi di comunicazione, che purtroppo, ecco, ne approfitto pure io un attimo. Il figlio del divin volere guarda ai mezzi di comunicazione. Questo non vuol dire che non guarda i mezzi di comunicazione, che sappiamo quali sono. Poco prima parlavamo sempre con Gianfranco di internet, no? E dico, se, ecco, internet è usato in modo saggio, in modo buono, può essere anche usato. Ma se invece viene abusata, ecco, io non so se voi avete letto l'ultimo che sta proprio su internet, sul sito La Casa della Speranza, appello urgente.
Forse noi l'abbiamo avuto tanto tempo fa, sì.
No, febbraio 2008.
Ah,
perché si è aggravata la situazione.
Ah, già, febbraio 2008, sì. Scusatemi,
purtroppo.
Più di una.
No, perché io dicevo che avevo letto già qualcosa, ma pare che sta pure su uno di questi libri. Vabbè. No, dice, vabbè, comunque. Comunque si è aggravata la situazione. Si è aggravata la situazione.
Ancora di più.
Perché? Perché non c'è controllo, non c'è nulla. Non c'è controllo per quanto riguarda la televisione, non c'è controllo per quanto riguarda internet, non c'è controllo per quanto riguarda i giornali, non c'è controllo manco per quanto riguarda la radio, non c'è controllo per quanto riguarda i cellulari, perché oggi dai cellulari possiamo arrivare dappertutto con i cellulari. E attenzione, se oggi il bimbetto di 12 anni non ha il cellulare, e anche prima, non 12 anni, pure prima, pure 10 anni, non hai il cellulare, è una tragedia, è una tragedia che si fanno i genitori, prima. Io poi lo devo sapere dove sta, lo devo controllare. E ti sta controllando lui a te, non te ne accorgi. E non te ne accorgi. È così purtroppo, non è che uno vuole sempre mettere il dito nella stessa piaga, ma è così. Questi mezzi di comunicazione che sono diventati incontrollabili, perché nessuno più può controllare ciò che può accadere. Cioè, qual è oggi il metro di vita di una famiglia, di una nostra famiglia in Italia e nel mondo? Qual è il metro di vita? Ditemelo voi. Il metro di vita, l'esempio di vita, sapete quello che è? Qual è? È quello che danno le telenovela, quello che danno i reality, Grande Fratello, Grande Sorella, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo nelle telenovela che la mamma si sposa con figlio, si sposa con quello, si lascia, si prende. Questo è il modello delle famiglie di oggi. Questo è ciò che comunica il mondo, la bestia nera. Ve lo dico subito. Sempre se lo trovo. Che poi uno lo trova, no? Ecco. La belva simile ad un lupo maiale nero. Non c'è bisogno di andare al messaggio perché si capisce. Il cattivo comunicare, il cattivo parlare diventa una belva simile a un lupo, il lupo famelico, fame, vuole prendere. Maiale nero, le porcaggini che si vedono per la televisione, per internet e per altri mezzi di comunicazione social. Attenzione, mezzi di comunicazione sociale, cioè per la società. Ma quale società? Una società malata. Per forza una società malata. Perché? Perché non si comunica più Dio, non si comunica più la verità. Lasciamo stare pure Dio, non si comunica più la verità, non si comunicano più i valori, o si comunicano dei valori falsi, dei valori errati, e si creano delle coscienze errate. Ah, ma basta che andiamo secondo coscienza. Ma quale coscienza? Secondo coscienza, quale coscienza? C'era un santo sacerdote di Napoli, parlando della televisione, qualcuno forse l'ha conosciuto e lo conosce, Don Vincenzo Cuomo, che diceva che la televisione è il tabernacolo del demonio. È il computer, peggio ancora! Quando, attenzione, viene usato in modo sbagliato. È così, perché prima le nostre mamme, i nostri genitori, forse anche noi, stavamo qualche volta un'ora, due ore davanti al tabernacolo. Oggi invece si sta ore e ore davanti al tabernacolo del demonio. C'è gente che impazzisce davanti alla televisione, c'è gente che impazzisce davanti al computer, e si creano poi i mostri di oggi, si creano i figli di questa belva, lupo maiale nero. Come facciamo?
Come facciamo?
Quelle pietre che vede e quelle che non vede, la maggior parte, perché molte volte non ci possiamo, la sappiamo che ci sono, ma non li vediamo e non ci possiamo arrivare, sulle quali agisce, sto rispondendo a come fare, con la preghiera e con l'irradiazione. l'irradiazione dei raggi della propria croce di luce. Quando il Signore ci chiede di ripulire, ecco, sono quelle cose dove noi non possiamo arrivarci, però attraverso la preghiera, attraverso l'irradiazione della propria croce di luce, noi possiamo arrivarci. Quindi i mezzi di comunicazione che noi guardiamo, a cui guardiamo, non con disprezzo, non dobbiamo disprezzarlo, ripeto, ma con saggezza guardiamo a questi mezzi di comunicazione sociale, lo ripeto, sociale, perché molte volte è proprio, cioè, nelle parole che c'è il controsenso di quello che sono, li usa, ecco, per quanto ci è possibile li usiamo, ecco, allora internet, la Casa della Speranza e tanti altri siti, insomma, che sono buoni, che sono di evangelizzazione, edificanti, per diffondere la buona novella, per seminare bellezza, per difendere l'umanità e accendere la speranza della pace in un mondo che è senza pace e che ha tanto bisogno di pace. Vedete come ci si può santificare così, ci si può dannare così, in un nulla, attraverso proprio questi mezzi. Leggevo qualche giorno fa che basta aprire, collegarsi e fare il patto col diavolo, entri a far parte delle sette sataniche. Basta sbagliare, lo fanno apposta, attenzione, a mettere dei siti religiosi, basta sbagliare una lettera, e dico, chi poi fa il sito porno, eccetera, eccetera, ecco, e ti trovi nell'altro sito. Lo fanno apposta, perché proprio per... Molte volte basta anche non mettere IT al posto di com o com al posto di IT e ti trovi da tutta un'altra parte. È un disegno satanico. Allora, vedete, il Signore, grazie a Dio, si adegua e si aggiorna a seconda di quello che fa l'uomo. Così è stato dalla creazione, così è stato, così è anche oggi. Il demonio purtroppo anche lui fa la stessa cosa. Si adegua e si aggiorna. Non vi aspettate più di vedere chissà quali grandi reazioni o chissà quali grandi cose. Queste le vedo pure, però non sono quelle le cose importanti. Oggi lui agisce in modo subdolo, ma noi sappiamo che Cristo lo ha vinto e lo vincerà e lo vince. Il figlio del divin volere guarda con sofferenza, prega e ripara. Ecco, ci sono delle cose da fare qua, attenzione. Non da leggere, sono cose da fare. Il figlio del divin volere guarda con sofferenza, perché capisce che non è quello il disegno di Dio, anche sulla tecnica, anche sul progresso. Ecco perché molte volte il progresso può essere regresso quando non è vissuto e non è visto alla luce di Dio. Quindi guarda con sofferenza, senza nemmeno giudicare molte volte, senza nemmeno condannare, che non possiamo. L'unico che può giudicare e condannare è Lui. Guarda con sofferenza, prega e ripara per chi comunica il male, per chi comunica la violenza, per chi comunica la menzogna, per chi comunica le notizie false o distorte, poste davanti all'umanità come macigni, prima erano pietre, adesso sono macigni, per ostruire il cammino sulla via del bene. Nubi di polvere per oscurare la vista della meta. Veleni contro la vita. Macigni, nubi di polvere, veleni contro la vita. Non è semplice. Non è semplice, ma con la forza e per la potenza del dono ce la possiamo fare. È quello che dobbiamo dirci, guardandoci in faccia e guardando Lui innanzitutto. Questo è quello che dobbiamo dirci. Con la forza e con la potenza del dono possiamo vincere. Siamo chiamati a vincere. Anche perché avete ascoltato 1, 2, 3, 4, 5, il figlio del divin volere, sta parlando di altri. 5 volte, il figlio del divin volere. Il figlio del divin volere guarda i mezzi, li conosce, si muove per la potenza, per la potenza del dono, guarda con sofferenza, eccetera, eccetera. Il figlio del divin volere. Figli del divin volere, la sesta volta. Raddrizzate i sentieri tortuosi e fate brillare sulla via delitta il sole della verità. Vedete quello che dicevamo prima, no? Il sole della verità. La verità è luce. La verità è sole. La verità viene irradiata. La verità è bella, la verità è luminosa, la menzogna è scura, la menzogna è brutta, la menzogna non porta luce, non porta pace, non porta serenità, non porta, vi accorgete che porta comunicazione, non comunica, non è comunicazione, è barriera. Venivano guidati durante la notte da una colonna di luce, non da una barriera. Gli israeliti, quando sono scappati dalla schiavitù egiziana, dalla schiavitù della menzogna, da una colonna di luce, non da una barriera. La luce porta luce. Raddrizzate i sentieri tortuosi e fate brillare sulla via diritta il sole della verità. Ricordate questo raddrizzare quando San Giovanni Battista, ecco, annunzia che sta per arrivare, raddrizzate i vostri, eccetera, eccetera. Ecco, il Signore ci chiama a raddrizzare. Perché? Perché il linguaggio di Dio è sempre lo stesso, non cambia. Ma questo linguaggio di Dio sempre lo stesso non è un linguaggio monotono, è un linguaggio di novità. Perché è un linguaggio di verità. Il linguaggio di verità non è un linguaggio monotono, non è un linguaggio di cui si può dire ma dice sempre la stessa cosa. Qualcuno, ecco, ascoltando i messaggi della Madonna, i messaggi di Gesù, no? Ma dice sempre la stessa cosa. Allora, innanzitutto perché può darsi che tu tieni una capa d'osso. Innanzitutto perché può darsi che tu tieni la testa dura. Dimentico il nord, quindi innanzitutto lo dice perché tu hai la testa dura e perciò ripete. Ma la cosa grave è che ripete perché, e lo ripete questo molte volte sia la Madonna che Gesù, hai il cuore duro, il cuore indurito. Perché hai il cuore indurito? Perché ancora non hai raddrizzato le strade affinché il Signore possa entrare nel tuo cuore. Non so se già ho fatto un esempio, ma ricordate il quadro di Gesù che bussa alla porta e quella porta ha la maniglia solamente dall'interno, non ce l'ha dall'esterno.
Quindi lui non può aprire.
Non può aprire, e quella porta è la porta del tuo cuore. Fino a quando, poi fa vedere questo quadro, mi pare che stia in Spagna, una cosa del genere, fa vedere che ci sono delle spine, delle cose, fino a quando tu non togli queste spine, non togli tutti questi intralci, cioè non raddrizzi la via per farlo passare, lui non entra. Il Signore non violenta nessuno, il Signore non costringe nessuno, perché altrimenti a quest'ora staremmo tutti quanti bene se fosse stato così, senza peccati, tranquilli, così come eravamo usciti dalle sue mani. Raddrizzate allora, ci vuole la collaborazione. Non possiamo metterci lì seduti, vabbè, assa fa Dio, lascia fare a Dio. Non possiamo metterci così. Non va bene, ci vuole la collaborazione. Raddrizzate i sentieri tortuosi, fate brillare. Mamma, che bello, brillare. Fate chi? ritorniamo sempre, fate chi? Fai tu! Fate brillare sulla via dritta il sole della verità. Io sono la via, è chiaro per tutti, perché è scritto anche con lettera maiuscola, quindi io sono la via, la verità e la vita. Tutta la nostra vita. Ricordate quello che dicevo prima? Gesù a tutti diceva, tutta la nostra vita sia comunicazione. Ecco questa, la vera comunicazione. Adesso lo dice il Signore, trasparenza della vita che vi abita. Verità, vita. Lettera grande, lettera maiuscola. Trasparenza della vita che vi abita. Richiamo dell'amore che vi ha conquistato, se ci siamo lasciati conquistare, attenzione. Trasparenza della vita che vi abita. Andiamo avanti e poi dopo faccio. Nel grembo, nel vostro grembo, come in Maria, trovi spazio l'umanità intera. E sia nutrita, ma che responsabilità grande, attraverso di voi, col cibo divino, il sangue dell'agnello, la divina volontà. Vi benedico, siate benedizione. Possedere l'umanità nel proprio grembo vuol dire partorire l'umanità. Cioè, la mamma che possiede il bimbo nel grembo lo possiede per che cosa? Non per tenerselo, ma per partorire. Quindi vuol dire partorire l'umanità intera, vuol dire nutrire questa umanità intera con il sangue dell'agnello, la divina volontà, vuol dire dare continuamente qualcosa agli altri, vuol dire tenere continuamente fissa nella nostra mente, nel nostro cuore, all'inizio, il palo orizzontale della croce, ma tenendoci sempre ben stretti al palo verticale, perché non possiamo nutrire l'umanità di me stesso, ma del sangue dell'agnello, della divina volontà. Non posso nutrirlo delle mie idee, dei miei pensieri, delle mie esigenze. Guai, guai se io modello l'altro a seconda delle mie esigenze, dei miei modi di vedere, dei miei modi di pensare. Non lo sto nutrendo, lo sto ammazzando, lo sto portando all'anoressia spirituale, lo sto portando alla deriva. Trasparenza, torno indietro. Trasparenza della vita che vi abita. Ecco, quando ricordate la Madonna va da Santa Elisabetta e portava nel suo grembo il bambino Gesù, e dall'altra parte c'era un altro grembo con un altro bambino, Giovanni, è accaduto che hanno comunicato tra di loro, cioè c'è stata questa trasparenza, quasi come se i due grembi fossero diventati di cristallo, di vetro, trasparenti, e i due hanno comunicato tra di loro. Comunicazione, c'è stata comunicazione. Ecco, il Signore ci invita ad essere trasparenti. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vivo in me. Non sono più io che vengo guardato e visto, ma è Cristo che viene guardato e visto in me. Devo diventare di cristallo. Devo diventare trasparente. Cioè, chi mi viene accanto non deve vedere più me, ma deve vedere Gesù Cristo in me. Deve vedere la sua parola, deve vedere il suo cuore, deve vedere la sua mente. Ecco perché devo raddrizzare i sentieri, devo raddrizzare le strade. Vedete che in queste piccole parole, poche parole, c'è tutto. Io sono la via, la verità, io sono la vita. Il sole della verità, la trasparenza della vita che vi abita, raddrizzate i sentieri tortuosi. Cioè, che egli diventi realmente la vostra via. La vostra via della vostra vita. Cioè, l'unica strada per poter vivere bene. La vostra via per raggiungere la verità. Ma la verità è solo Lui. La vostra via per essere vivi davvero. Ecco il Signore che si fa presente a noi attraverso la sua parola e poi ci dice: io vi benedico, ma siate benedizioni, perché posso essere pure maledizione per chi mi sta intorno. Io vi benedico, ma siate benedizione, siete benedizione. È una responsabilità, ecco. Essere figli del divin volere, molte volte siamo figli del divin volere, bravo. Però ci vuole, c'è una grande responsabilità. Ecco perché mi pare proprio il primo dei nostri ritiri di quest'anno, figli del divin volere, ma lo siamo. Dobbiamo sempre ritornare. Io ogni volta dobbiamo farci l'esame di coscienza e dire: ma io come vivo? Dietro a tutte queste sollecitazioni che il Signore mi dà, io come vivo? Dietro a tutti questi inviti che il Signore mi comunica, io cosa faccio? Chi sono? Non cosa sono, chi sono? Lo diciamo sempre che cosa dovrei essere, ma chi sono io ora, in questo momento, dove sono arrivato, che cosa sto facendo? È quello che si chiama esame di coscienza, che dovremmo farlo ogni sera, prima di andare a dormire, guardarci dentro e dire: Signore, io davanti a te che cosa sono, chi sono, che cosa ho fatto? Tu mi hai fatto questo grande dono, ma io come ho corrisposto? Tu mi parli continuamente, perché mi parli continuamente e io ascolto, sapete l'ascolto della Sacra Scrittura? Qual è l'ascolto di cui parla la Scrittura? È adesione, è aderire. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, è diventata pure una canzoncina. Beati quelli che ascoltano. Vuol dire beati quelli che aderiscono, diventano una sola cosa con la parola di Dio, così come due candele di cera messe vicino e accese diventano una sola cosa, perché si squagliano insieme, si sciolgono insieme. Così deve essere la nostra vita cristiana, aderire. Aderire proprio e diventare una sola cosa, perché se non si aderisce, pure se noi mettiamo quelle cose che si mettono così, come si chiama? La ventosa, crea ventosa. Se non aderisce bene, che se ne scende, se ne cade. E così siamo noi, se non aderiamo bene, cadiamo, non siamo più capaci di comunicare, perché non abbiamo capito la comunicazione che ci è venuta da Dio. Tutta la parola di Dio è comunicazione eterna, vera, unica, di luce per ciascuno di noi, affinché noi possiamo diventare comunicazione per gli altri. Allora ecco, ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, tenete ben presente la parola comunicazione con la parola comunicare, con la parola comunione, perché vuol dire proprio questo. Se io voglio comunicare, vuol dire che voglio fare comunione con l'altro. Fare comunione con l'altro. Perché non voglio solamente dargli delle nozioni, ma voglio diventare un tutt'uno con l'altro che mi sta accanto. Così come ha fatto Dio con me. Come fa Dio con me. Come fa Gesù Cristo con me. Altrimenti che andiamo, che diciamo a fare? Vado a fare la comunione se non ci credo a questo. Cioè, se io vado a ricevere l'Eucaristia, va bene? Lo dico in un altro modo. Vado a ricevere l'Eucaristia, quindi vado a fare la comunione. Ma ci credo io che vado a fare la comunione? Ci credo che realmente in quel momento, che apparentemente dovrebbe essere il contrario, perché è una piccola ostia e io sono bello grande e grosso, quindi è il minore che viene assunto dal maggiore, no? Fisicamente. Ma spiritualmente non è così. È il minore che viene assunto dal maggiore, cioè da quella piccola ostia. E io ci credo che realmente faccio comunione con il Signore. Io vi dico che noi non crediamo a questo. Non ci crediamo o non ci pensiamo. Perché altrimenti dovremmo essere tutti pazzi. Pazzi. Cioè c'è da impazzire. Io divento una sola cosa con Lui. Solo così posso capire che cosa vuol dire il mio comunicare con gli altri. Solo nel momento in cui io accetto, e devo accettarlo nella mia vita, che faccio comunione con Lui in quel momento, come anche, vabbè, quella è la comunione per eccellenza, ma sappiamo che anche quando ci mettiamo dinanzi a Lui nella preghiera, quando ascoltiamo la parola di Dio, Cristo è presente, Però la comunione per eccellenza è quella. Io credo di diventare una sola cosa con Lui. È il modello di tutte le comunicazioni. La comunicazione di Dio con gli uomini, la comunione con Dio, con l'uomo, cioè con me personalmente, diventa modello ed esempio di tutte le comunicazioni e quindi di tutte le comunioni che io intendo fare con i miei fratelli. Allora ecco che dobbiamo aprire il nostro cuore a Lui. Ecco che non possiamo più dimenticare di mangiare il nostro pane e come erba inaridire. Salmo 102. Salmo 102. Non Salmo 100. Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia angoscia. Piega verso di me l'orecchio quando ti invoco, presto rispondimi. Cioè, comunica a me. Vedete che questo salmo è una richiesta di comunicazione al Signore. Comunicati a me. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Cioè proprio la creatura che si distacca dal suo creatore, che si sente anche abbandonata forse dal suo creatore, la creatura che è nella sventura. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa, eccetera, eccetera. Quindi una preghiera di intercessione al Signore, una preghiera di invocazione al Signore affinché ci faccia il dono della comunione, il dono della comunicazione, il dono di saper essere dono per gli altri. Perché alla fine, se io entro nella comunione trinitaria, se io entro nella comunicazione divina, divento dono per gli altri, divento dono per chi mi sta accanto, divento dono per colui o colei a cui io vado incontro. Prima parte ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo conclusa. Sì, è un po' lunghetta.
C'è il libro, ci sono.
Però sta sul libro, dopo vi daranno loro i riferimenti per ritrovarla. E adesso parliamo di noi, questo pure l'ho preso da Sala Vecchio, però comunque va bene lo stesso. Ma parliamo di noi e della nostra Quaresima, che inizieremo mercoledì prossimo con il mercoledì delle ceneri, quindi con il dono che il Signore ci fa di ricordarci da dove veniamo e dove andiamo. Ricordati, uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai. Cioè, non inorgoglirti, solo questo ci vuole dire. Cioè, cerchiamo anche di spogliare la Quaresima, il rito delle ceneri, ecco, da quel senso di abbattimento, di pesantezza, di mortorio, no? Ricordati, o uomo, che sei cenere, e cenere ritornerai, come dice la Amurì. No, non è questa la Quaresima, devi morire, non è questa la Quaresima, non è questa la Quaresima. La Quaresima è il tempo di preparazione alla Pasqua, quindi tempo di preparazione alla gioia, alla resurrezione di Gesù, che c'è stata. Non è un qualcosa, vedete, noi molte volte quando attendiamo sia via in Avvento che in Quaresima, nel nostro cuore sembra quasi come quando vediamo un film, no? O leggiamo un romanzo, che non sappiamo come va a finire. Noi lo sappiamo come va a finire, infatti molte volte qualcuno mi dice: ma hai visto, che ne so, per televisione Mosè? Dico: no, non l'ho visto, perché so come va a finire, non mi piace. O Gesù di Nazareth, o quell'altro di Mel Gibson, là. Io non l'ho visto, perché so come va a finire, non mi piace. Allora sì, è bello per ricordare, no? Però, ecco, noi sembriamo molte volte, soprattutto i cristiani, come gente che non sa come andrà a finire.
Siamo tristi.
E quindi siamo tristi. Ma scusate, l'Avvento ci porta necessariamente al Natale. Non è che ci può essere una finalità, di una fine diversa, il finale non può essere diverso, quello è. Ci porta al Natale, cioè Gesù nasce per venirci a salvare, ringraziamo il Signore che nasce in mezzo a noi, quindi un evento di gioia. La Quaresima è la stessa cosa.
C'è la resurrezione.
Ci porta necessariamente alla resurrezione. Certamente il Signore è morto, certamente il Signore è stato crocifisso per noi, certamente ha sofferto per noi e dobbiamo tenerne conto, per amor di Dio. Non è che dobbiamo dire no, non ne teniamo conto, ma alla fine risorge. Eppure tutte queste cose che abbiamo detto di internet, eccetera, eccetera, la televisione come tabernacolo del demonio, lo diciamo certamente soffrendo e con dolore, però diciamo anche, come dice San Giovanni, che Cristo è venuto per sconfiggere le opere del demonio e le ha sconfitte. Ecco perché si dà da fare. Ecco perché si dà da fare. Quello è le ultime botte, perché sa che ormai è stato scornato, sa che ormai è stato vinto. E allora ecco, la Quaresima va vissuta alla luce della risurrezione, va vissuta alla luce di una giusta comunicazione quaresimale. E ce lo dice Gesù, ce lo dice proprio nel Vangelo che leggeremo il mercoledì delle ceneri. Guardate dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. E qui Gesù parla delle tre opere principali della Quaresima, ma io dico sempre delle tre opere principali di tutta la nostra vita. L'abbiamo anche ascoltato poco fa, quindi la preghiera, l'elemosina, la carità e il digiuno. Ma quello che è importante è proprio questa parte iniziale, che è la comunicazione. Come dovete comunicare? Dice Gesù. Come dovete comunicare la vostra appartenenza a me? Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati. Un apparire e non un essere. Una comunicazione falsa del mio essere cristiano. Una comunicazione falsa di quello che io faccio. Della preghiera, della elemosina, cioè della carità, del digiuno. Le opere quaresimali per eccellenza alla luce della risurrezione. Signore, io ti prego, la preghiera, Signore, io ti prego perché tu sei risorto e tu sei presente, tu sei vivo in mezzo a noi. Signore, io ti prego, ti ringrazio, ti lodo, voglio fare la mia preghiera non per mettermi in mostra e per farmi vedere dagli altri, ma perché sei tu che mi devi vedere nel mio cuore. Tu sai se realmente io nel mio cuore sto parlando a te, sto dialogando con te, la preghiera, questo lo sappiamo, è dialogo con Dio, comunicazione con Dio, comunione con Dio. Come l'elemosina è comunicazione con i fratelli, come il digiuno è comunicazione con il mio corpo. Perché il digiuno, sapete che, ecco, cioè, mi dice lui, l'ho lasciato acceso e sta vibrando. Comunque, vabbè, almeno vibra, non so se sente. Comunicare il digiuno, sapete bene che non è solamente il digiuno dal mangiare, eh? Esistono tanti altri tipi di digiuno che noi dovremmo rivalorizzare. Quante volte sento durante il mese di maggio, durante la quaresima, chi ha frutto, chi ha dolce, chi ha... Poi alla fine del mese di maggio, la quaresima, buffe, dolce, mi abbuffo. Oddio, come si dice in italiano, mi abbuffo? Mi riempio di dolci, ecco. E durante il mese di maggio. E diciamo noi a Napoli hai perso Filippo e Panara, hai perso Filippo e il paniere. Perché? Perché il tuo cuore non ha fatto digiuno. Perché l'hai fatto stressato, l'hai fatto costretto, cioè non hai rinunziato. L'altra volta era che parlavamo della povertà, eccetera, della rinuncia, ecco. È la stessa cosa, se io non sono capace di rinunciare con il mio cuore a queste cose, non servono a niente, sono inutili, ho fatto un digiuno inutile. Il Signore lo dice, non ho che farmene dei vostri digiuni senza numero. Perché? Perché questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Diremmo noi chiacchiere e tabacchiere legne o panche in aura non sei bene. Intraducibile. Cioè mi capite? Cioè le chiacchiere non servono a nulla, eh? Nemmeno il Banco di Napoli se ne prende per fare i pegni, ecco, più o meno. Se non è oro, non si impegna. Allora, ecco, dobbiamo diventare d'oro. Le nostre azioni devono diventare oro, il nostro digiuno deve diventare oro, e diventa oro quando il nostro cuore è aperto al Signore, quando il nostro cuore è capace di rinunciare, quando il nostro cuore è lontano e si è allontanato dal peccato, quando il nostro cuore è lontano e si è allontanato da tutto ciò che ci allontana da Gesù Cristo. Questo è il digiuno che io voglio. Sciogliete le catene inique. verso gli altri e verso voi stessi, verso chi vi sta accanto e verso voi stessi. Ci ritorno sempre: ama il prossimo tuo come te stesso. Perciò non siamo capaci di amare il nostro prossimo, perché non amiamo noi stessi, non amiamo la nostra vita, non amiamo il nostro corpo, non amiamo il nostro modo di essere, non amiamo il nostro, o meglio, sopravvalutiamo noi stessi. E non vuol dire amare noi stessi, vuol dire non sapere fare digiuno, cioè vuol dire non vivere, ecco, in modo quaresimale. Che cosa vuol dire vivere in modo quaresimale? Non vuol dire di rinunciare alla carne, non vuol dire ricordarsi del mercoledì delle ceneri, che ci è stato detto: ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Mamma mia, invece di amarlo il Signore, finché lo prendiamo, non dico in odio, però più o meno,
per periodo non si usa più la polvere,
tra le altre cose, tutti questa capa calata, tutti con questa testa abbassata in tempo di quaresima, tutti così arrivano in chiesa. Mamma mia, cioè, che cosa vuol dire? È segno di pentimento quello, no? È segno di ipocrisia, è segno di ipocrisia. Ricordate i due, quello davanti a tutto: Signore, io ti ringrazio perché non sono come quello che sta dietro. E quello dice: Signore, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. E dice Gesù: quello se ne va a casa giustificato perché ha riconosciuto il suo peccato. Quello davanti invece no, perché ha fatto due peccati in uno, contro Dio, contro se stesso e contro il fratello. Ecco la quaresima del cristiano. Ecco vivere in stato quaresimale. Cioè vivere tendendo alla risurrezione, guardando a Cristo risorto, guardando ed avendo nel proprio cuore la vera gioia che è Cristo risorto. Allora la rinuncia acquista luce, acquista verità, altrimenti è falsità, altrimenti è ipocrisia, altrimenti non è vera, non è secondo la volontà di Dio. Anche Gesù, quando è andato per 40 giorni nel deserto, va bene, lo leggeremo nelle prossime domeniche, ecco che cosa è accaduto. Ci dice il Vangelo che a un certo punto viene il demonio per tentarlo, e Gesù come risponde alle tentazioni del demonio? Risponde comunicando con lui. Il demonio gli dice: se tu fai questo, io ti darò questo, questo, questo e questo. Gesù come risponde? Sta scritto, cioè è stato detto, cioè è stato comunicato. Quindi la comunicazione vince anche la tentazione. Allora vedete come siamo ancora nell'ambito del tema, ma nello stesso tempo siamo nell'ambito quaresimale, nella nostra preparazione alla quaresima. Sta scritto, risponde Gesù, cioè è stato comunicato così. Poi ci dice il Vangelo, poi il demonio si allontana da lui per ritornare al tempo fissato. Cioè per dar fastidio a lui. Questo un po'. Ma questo fatto della tentazione di Gesù a che cosa porta? Attenzione, se voi riflettete e ci fate caso, ci sono due inizi che iniziano con due tentazioni. Vediamo se ci arriviamo. C'è un inizio proprio dove c'è una tentazione. Adamo ed Eva. C'è l'inizio della vita pubblica di Gesù. inizia con una tentazione, il diavolo che tenta. Vediamo come va a finire da una parte e dall'altra. C'è una tentazione iniziale dove va a finire male, lo sappiamo. Non sappiamo per colpa di chi, comunque va a finire male, lasciamo stare questo punto dolente. C'è una seconda tentazione, che è quella di Gesù Cristo, ma dove Gesù Cristo ne esce vittorioso, ne esce vincitore. Ed è quella che ci ha portato la salvezza ed è quella a cui noi dobbiamo, ecco, guardare e dare, direi, tra virgolette, importanza. Quella di prima non ci importa più.
Il danno è stato fatto.
Il danno è stato fatto, non ci può, ormai non ci interessa più, non ci riguarda, se non per il peccato originale, ma non ci riguarda, perché Cristo è venuto a risolvere tutto, è venuto a ridonarci quel regno che noi avevamo e che abbiamo perduto, ma che ci abbiamo di nuovo, perché altrimenti non avrebbero senso e sarebbero vane le parole di Gesù nel Vangelo: il regno di Dio è in mezzo a voi. Vedete, può sembrare che il Signore si contraddica, invece non è così. Che poi dici, ma come? Nella preghiera del Padre nostro poi ci fai dire, venga il tuo regno. Il regno di Dio è in mezzo a voi, ma venga il tuo regno come in cielo, così in terra. Così in terra. Ecco il dono, e torniamo indietro e andiamo avanti. E altalegniamo, perché non è possibile che sia altrimenti, altalegniamo tra le cose già dette e le cose da dire. Altalegniamo tra il dono e tra la nostra vita. Ma perché? Perché così non può essere altrimenti. Se noi possediamo, se noi abbiamo, se noi non abbiamo da chiedere altro al Signore perché già ce l'abbiamo, non possiamo fare altrimenti, non possiamo dire altre cose, diremo sciocchezze e dichiareremo il Signore mentitore, gli faremo dire cose che lui non ha mai detto. E guardate che c'è gente che fa dire al Signore cose che non ha mai detto, hanno iniziato dall'inizio, ecco le varie eresie e le varie cose, dall'inizio hanno iniziato a fargli dire cose che lui non diceva. Potremmo farlo anche noi, ma se vogliamo renderci la vita facile. Signore, perché hai detto, ecco allora quello che dicevo prima, i consigli evangelici, no? Rendiamo la vita facile a tutti. In che modo? Il Signore ha detto, alcune cose le devono osservare alcuni, altre invece gli altri. Non è così? Non è così? In modo diverso, ma siamo tutti chiamati ad osservare tutto intero il Vangelo. Non è che io osservo la povertà, la castità e l'obbedienza e voi fate i porci, scusatemi, per l'amor di Dio, i porci comodi vostri. Non è così? Io nel mio stato, voi nel vostro stato. Stato non l'Italia, la Germania, ma nel proprio modo di vivere.
È una bella riflessione.
Perché altrimenti riduciamo il Vangelo, tagliamo il Vangelo, non piazza a te, non piazza a me. Questa pagina la vivo io, quest'altra la vivi tu. No, a tutti. È scritto così, non l'ho scritto io il Vangelo, se lo scrivevo può darsi che, insomma, ammacchiavo qualcosa. Nascondevo qualcosa. È una tragedia però sta. Ecco. Questo è quello che sto dicendo io, ma qualcuno pensa che si possa fare in questo modo, vivere una parte e lasciarne l'altra ad altri che sono più impegnati. È bella questa parola quando sentiamo i cristiani impegnati, e gli altri che fanno?
Sempre al bando di
Napoli. Sempre al bando di Napoli. I cristiani impegnati, io sono un cristiano impegnato, bravo. Cioè, dobbiamo essere tutti cristiani impegnati, non si può essere alcuni impegnati e altri no.
Siamo
non hai capito niente. Allora la quaresima che dobbiamo vivere, carissimi fratelli e sorelle, uso poco questo fratelli e sorelle perché lo tengo, lo do per scontato, no? Ve l'ho detto prima, se non vi amo non posso dirvi determinate cose, vi posso pure, ecco, non ce l'ho, ma di nuovo nascondere, ecco, darvi il contentino così. Vivere la nostra quaresima allora vuol dire proprio questo: non facciamo tanti digiuni, però rinunciate semmai all'altro peccato o all'altro, soprattutto alla mancanza di carità, perché quella è la cosa più grande, peccato più grande che ci possa essere. Gesù lo dice nel Vangelo, anche San Giovanni, tutti gli apostoli, alla fine della vita noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità, tutto passa, la fede non avremo più bisogno, siamo faccia a faccia con Lui, che fede ci vuole più? La speranza, ma gli è che vuoi sperare? Questo sempre se ci arriviamo in paradiso, L'unica cosa che resterà è l'amore, la carità, perché sarà un continuo amarsi, un continuo stare faccia a faccia con Lui, un continuo guardarsi negli occhi, nel cuore, ed amarsi, 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 perché Dio è amore e noi saremo amore. Cioè, se è vero, come è vero, che quando andremo dall'altra parte saremo talmente assorbiti in Lui che saremo simili a Lui, saremo Lui, allora vuol dire che se Dio è amore, io sarò amore. È l'unica cosa che resta. E i peccati più grandi, soprattutto quaresimali, lo ripeto, perché se i peccati si fanno più in quaresima o nella vita quaresimale, sono i peccati contro la carità, contro l'amore. Però non mi mangia Carlo Viernari. Allora ecco, chiediamo realmente al Signore, io non so se avevo qualche altra cosa da dirvi, non me lo ricordo se avevo qualche altra cosa da dirvi. Chiediamo realmente al Signore la conversione del nostro cuore, ma la conversione della nostra comunicazione, cioè del nostro modo di rapportarci agli altri. Quindi, ecco, chiediamo al Signore l'aumento della carità, perché comunicazione è carità, c'è niente da fare. Se io non comunico, ritorniamo a quello che dicevamo prima, se non comunico nell'amore, con l'amore e per l'amore, ho detto solo chiacchiere e non ho detto nulla. Ho lasciato, vi ho lasciati e mi sono lasciato, perché grazie a Dio una volta al mese, ecco, faccio anche io la mia giornata di ritiro, la mezza giornata di ritiro, riflettendo con voi, ma riflettendo io insieme a voi, riflettendo prima nel mio cuore, perché non è che stamattina ho letto il foglietto e sono arrivato qua. C'è un lavoro, insomma, ecco, che viene fatto nella contemplazione, nella meditazione di tutte le altre cose durante la settimana per poi poterle portare qui. Quindi, ecco, ringraziamo il Signore e chiediamo, vi ripeto, la conversione della nostra comunicazione, del nostro modo di comunicare, del nostro modo di fare comunione. Soprattutto chiediamogli incessantemente questo riscoprire la nostra comunione con Lui, riscoprire il momento di quando proprio facciamo la comunione, perché è alla base della comunicazione, c'è quello. Ecco, non per entrare nei racconti, direbbe qualcuno, bizzochi, no? Ma riscopriamo soprattutto il ringraziamento alla comunione. Noi molte volte ci dimentichiamo di Lui 2 minuti dopo averlo ricevuto. Ricordate l'esempio di San Filippo Neri, che a un certo punto una signora si va a fare la comunione e esce subito dalla chiesa. È così per tutti i giorni, questa sembra così facile, o come facciamo noi qualche volta. Allora, che cosa fa San Filippo, che era uno buono e gli piaceva pure scherzare? Un giorno prende 2 chierichetti e li manda con 2 candele appresso alla signora appena esce dalla chiesa. E allora la signora dice: ma padre Filippo, ma perché mi hai mandato? Perché in te c'era ancora presente Gesù Eucaristia. Così come il sacerdote, perché allora così si faceva, quando portava la comunione veniva accompagnata dai 2 ceri, i 2 chierichetti con i ceri, così ho fatto con te per farti comprendere che in te almeno per un quarto d'ora c'è il Signore presente sotto le specie del pane e del vino. Attenzione però, pure qua non ci fermiamo al quarto d'ora. Cioè, non sto dicendo che dovete stare per un'ora, però non siamo fiscali, il Signore è sempre presente in noi. presente in quel momento, particolarmente nell'Eucaristia in cui facciamo comunione con Lui, ma poi è sempre presente. Allora ricordiamoci soprattutto di ringraziarlo in quel momento, perché facendo comunione, riscoprendo la comunione con Lui, possiamo rettamente, attenzione al rettamente, fare comunione con i nostri fratelli e fare comunicare con i nostri fratelli. Tante volte sento dire, non è una critica, ma è un modo di parlare, sento dire, noi andiamo a fare la convivenza, no? 3 giorni, 4 giorni di convivenza, che poi finisce sempre a tra la luce e fine questa convivenza. Comunque, ecco, io dico, fino a che punto possiamo fare convivenza se non abbiamo fatto comunione con il Signore? Se non riusciamo a fare comunione con il Signore, se noi non capiamo la comunione con il Signore, soprattutto con la comunione eucaristica, con il Signore eucaristico, io avrei finito. Non si può studiare questa cosa. Ecco, vi ricordo, allora adesso non so che ora abbiamo fatto mezzo giorno e 30.